Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:04, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, prima fascia informativa locale della giornata che poi vedrà gli ulteriori approfondimenti nel GR regionale delle 12:47, poi nella versione serale di Newsline dalle 18:15, ma diamo subito uno sguardo al meteo per questo inizio settimana. Lo facciamo con Tommaso Torrigiani dall'AMMA. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, sì, una giornata che risulta decisamente instabile. Abbiamo in mattinata un'attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni, anzi ci saranno anche delle schiarite, tuttavia dalla fine della mattinata e poi nel pomeriggio sviluppo di temporali che potranno interessare tutta la regione, ma sembrano destinati a essere più intensi soprattutto sulle zone interne, in particolar modo sulle province di Siena, Arezzo e Firenze. In serata ancora instabilità con nuovi temporali che potrebbero attivarsi ancora sulle zone settentrionali della nostra regione, quindi una giornata, come dicevo, assolutamente instabile con il clima variabili. I venti si mantengono deboli, le temperature sono attese in calo quest'oggi con valori massimi che non dovrebbero superare i 23-24 gradi. Domani ancora un po' di rovesce, di instabilità al mattino, dal pomeriggio i venti di maestrale riporteranno il sole sulla nostra regione. Con questo, Chiara, direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
Giusto un'anticipazione, un sole che tornerà e si prolungherà, si manterrà poi per la settimana come tendenza naturalmente.
Beh, ancora abbiamo il continuo flusso di aria più fresca in coda che rinnoverà condizioni di stabilità sulla nostra regione, quindi per avere condizioni più estive dovremo aspettare ancora un po'. È possibile che una nuova perturbazione torni infatti a interessare la nostra regione tra le giornate di giovedì e poi il fine settimana.
Ne sapremo di più nei prossimi collegamenti naturalmente. Grazie a Torrigiani, grazie all'AMMA. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della Pop Art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia musei.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi, ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One.
Controradio.
8:09, uno sguardo alle principali notizie di oggi, dai giornali, dal nostro sito controradio.it. Fotonotizia, la tendata della GKN davanti alla regione. Dalla Repubblica, continua il presidio nel parco della regione, Giani agli ex GKN, le tende restino pure. Si fa il punto su quanto sta accadendo dopo la mobilitazione che ha animato sabato pomeriggio le strade da via Mariti fino alla sede regionale appunto di Novoli. Torneremo su questo, così come torneremo sulla la notizia di spalla sulla Repubblica: la pizza al piazzale diventa un caso politico, trasformando il piazzale Michelangelo in una pizzeria campana. Non si combatte il mangificio, tuona per prima la candidata renziana Stefania Saccardi. Chi ci guadagna da questa sagra paesana sul più bel panorama d'Italia? Rincara la dose a Eike Schmidt. Commenteremo insieme questa polemica in campagna elettorale tra poco, imbuttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti. Ma la Repubblica decide di aprire sui pronto soccorso, riprende l'assalto ma i medici sono sempre meno, numeri tornati a livelli pre-Covid nell'ASL dell'area Firenze Prato e Pistoia. Per i pazienti si allungano i tempi di attesa e adesso si teme che i nuovi punti di intervento rapido non bastino a risolvere il problema. Dalla Nazione, un caso di tubercolosi in classe è stato rilevato agli inizi di aprile alla scuola Beato Angelico. La profilassi è scattata immediatamente, i genitori però chiedono trasparenza. A Firenze non si registravano altri eventi del genere dal 2019. Sul fronte elettorale, Nardella e Funaro insieme, ora più tutele per gli animali. Sì, perché ci sono state delle proposte congiunte ieri sul fronte degli animali domestici. Vertice di Schmidt invece con la lista. La bufera politica sulla pizza al piazzale di taglio basso dal Corriere, che apre come ogni lunedì sulla Fiorentina un terno secco. Di taglio basso invece dalla Nazione: GKN avanti a oltranza ma la regione apre, valutiamo la legge. L'accampamento con le tende in via di Novoli non smonta, il presidente del Consiglio regionale Mazzeo dice pronto a sostenere le iniziative dei gruppi consiliari. Nel frattempo sentiamo il punto della situazione, anche quanto e come la vicenda GKN si inserisce anche in un contesto di campagna elettorale. Sappiamo della presenza di alcuni dei candidati a sindaco nel corteo di sabato, l'assenza di Schmidt che dalle cascine dalla mattina ha ipotizzato il ricollocamento dei lavoratori. Ma sentiamo, dicevamo, sulla vertenza Dario Salvetti, RSU GKN.
Noi non vogliamo essere tirati dentro per la giacchetta dentro la campagna elettorale, dopodiché si tiene una campagna elettorale e chiaramente stona tutto questo. Stona il fatto che, mentre sono stati migliaia di persone che hanno partecipato al processo GKN, che evidentemente contano poco per questa politica, poi queste persone gli si va a chiedere il singolo voto, come se invece il singolo voto contasse, ma migliaia di persone che si mobilitano no. Noi crediamo che il compito delle istituzioni sia affermare il valore sociale di una fabbrica e di un'area, tanto più in un'area alluvionata. Quando qualcuno dice perché non si trovano un altro lavoro, perché non vanno a trovarsi un altro lavoro, ma quello è un problema individuale del lavoratore che si ricolloca, lo vanno a dire a quelle migliaia di persone che ora nella minuteria metallica della moda rischiano di perdere il posto di lavoro e che ritroveranno potenzialmente non 400 posti di lavoro alla GKN dove ricollocarsi, come si ricollocarono quelli della Zanussi quando persero il posto di lavoro, tanti vennero in GKN, troveranno posti di lavoro già occupati da noi, che un posto di lavoro invece ce l'avevamo, che ci è stato tolto. Quindi quando un politico qualsiasi dice bisogna ricollocarli da un'altra parte, vuol dire che non conosce nemmeno il concetto di bene comune, di saldo occupazionale territoriale. Se tu bruci 400 posti di lavoro da una parte, quei 400 posti di lavoro non ci sono per me, per mio figlio, per mia figlia, per un parente, per un amico, e per chi magari lo perde in una piccola fabbrichetta dove non ci sono alternative. Ma lì un'alternativa ce l'avremmo, ci facciano ripartire immediatamente con le cargo bike, ci dicono quali sono le condizioni per poter ordinare la prima linea di produzione di pannelli fotovoltaici in quella fabbrica. Ci rispondono a questo semplicemente.
C'è una legge sul tavolo proposta dai lavoratori, che cosa pensate di fare con questa legge? Perché sennò ci si sta nascondendo dietro un dito. Fino ad ora ci hanno detto, la politica locale ci ha detto che non aveva gli strumenti, ora gli strumenti li abbiamo creati, li abbiamo semplicemente creati, è lì sul tavolo, gliel'abbiamo inviata, devono darci risposte su quella legge là.
L'ultimo che avete sentito era l'altro esponente dell'RSU ex GKN di Campi Bisenzio, Matteo Moretti. Domande rivolte alle istituzioni a cui in queste ore dovrebbe rispondere il Consiglio regionale, come leggiamo dalle pagine interne della Nazione. La battaglia dell'ex GKN in Consiglio regionale approda alla proposta, pronti a valutarla. Il Presidente del Consiglio presenterà presto la mozione alla conferenza dei capigruppo. Staremo davvero a vedere, perché tanti e troppi sono stati gli annunci e le attese a questo punto, con le tende davanti alla regione in attesa anche dell'ingresso dei dipendenti regionali, che peraltro sostengono la vertenza stessa dei lavoratori GKN. Staremo a vedere quale esito avrà questa ennesima mobilitazione in termini di risposte sul fronte politico istituzionale. Alle 8 e 16 minuti ci chiediamo se anche il nostro Tommaso Ciuffoletti ha fatto una passeggiata in questi giorni in quel delle Cascine, perché pare che ormai ognuno insomma si faccia prendere dalla voglia di passeggiare e dichiarare dal polmone verde di Firenze. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno. Settimana scorsa, per andare al Festival del Volo, ho portato il figliolo, sì.
Vedi, però non
ci siamo fermati alle giostre, noi diciamo che eravamo.
No, perché ogni giorno seguiamo una passeggiata diversa. Ormai la campagna elettorale è scandita da questo luogo, che è stato scelto come fronte di sfida elettorale, con dichiarazioni che si accavallano sabato sicuramente. Dunque è un polmone elettorale, lo abbiamo definito così, in questa campagna verso le amministrative fiorentine, dai Rangers di Schmidt al popolo della Funaro per la passeggiata merenda. Funaro che prima alla fine ha fatto un intervento, una partecipazione al corteo della GKN, e poi si è subito appunto precipitata dai suoi alle Cascine. Poi c'è la polemica della referente di Firenze Democratica Cecilia Del Re sulla primogenitura dell'idea dell'ente parco, che adesso invece viene diffusa dal centro-sinistra come proposta, e poi c'è Palagi che ribadisce la contrarietà alle cancellate. In tutto questo, come le vedi le Cascine dal punto di vista della prospettiva in termini di futura amministrazione della città, con il nodo dolente della sicurezza che non è ancora stato risolto per quell'area e non solo?
Sì, che a vedere il trambusto di politici in questi giorni viene da pensare che subito dopo gli spacciatori la più grossa piaga delle Cascine possa essere il traffico dei politici. Però al netto di questo, forse si sta un pelino esagerando, e anche forse il riflesso di come le vicende mediatiche incidono forse più di quelle reali, anche nel percepito e nelle campagne politiche, poi che di quel percepito cercano di dare interpretazione. Ci sono stati un po' di video, io sono andato un po' a ricercarmeli, anche di youtuber piuttosto famosi che con le loro già hanno iniziato loro queste passeggiate alle Cascine. Ce n'è uno in particolare, romano, che gioca molto della propria, come dire, attitudine al click nell'andare in luoghi sicuramente degradati, sicuramente difficili, sicuramente con bisogno di un'attenzione che purtroppo spesso non viene data loro, però cercando anche un po' la provocazione rispetto a queste situazioni. Ecco, un video che hanno fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni, centinaia, forse migliaia i commenti, e io in fondo un po' ci vedo anche questo sollevarsi di attenzioni, perché appunto capitano vicende che passano attraverso i social, che poi, come dire, si passa da un certo disinteresse, un certo stare sotto traccia, al diventare la madre di tutte le questioni. Sicuramente lo è, sicuramente la cascina è importante, sicuramente c'è una parte che è stata un po' troppo abbandonata. Ora però si va da proposte di ranger, poliziotti, vigili, io non so chi si possa scomodare, se anche la legione straniera a questo punto, a cose che pure erano ragionevoli. Anche qui, in questo caso, Cecilia Del Re ha tutte le ragioni di dire: questa proposta del fare un anteparco, io l'avevo fatta tempo addietro ed era stata bellamente ignorata, vederla ritirata fuori ora in campagna elettorale mi dà anche un certo fastidio, e ha tutte le ragioni. Sono tutte proposte ottime, va tutto bene. Mi sembra che questa campagna elettorale, se la si gioca solo lì, si perde tanto del resto della città. Bene, importante e giusto, però forse rincorrere il centrodestra su questo tema, che pure c'è, non vorrei che diventasse l'unico leitmotiv della campagna elettorale.
E allora saliamo un po' più su, perché anche il piazzale Michelangelo adesso ha i riflettori puntati addosso, rispetto, addirittura l'hanno chiamata la Pizza Connection, insomma il caso del Festival della Pizza che si terrà dal 23 al 26 maggio. Le accuse sono, no, di voler lottare contro il mangificio, e invece un evento del genere dà un messaggio totalmente inverso, ennesima occasione di svendita del patrimonio culturale di Firenze, tuona il candidato a sinistra Palagi. Ecco, questa pizzeria a cielo aperto la vedi proprio così? Cioè, è un denigrare in qualche modo, ridicolizzare l'immagine di Firenze tramite il piazzale attraverso questa manifestazione, o è l'ennesima boutade elettorale?
Oddio, questa non l'hanno proprio azzeccata, perché è un'iniziativa promossa da un ente che avrebbe il principale scopo di dare risalto a luoghi meno battuti turisticamente, e viene fatta al piazzale Michelangelo, dicendo ma non è così battuto come sembra. Vabbè ragazzi, ma se anche il piazzale Michelangelo diventa un luogo non così battuto, io alzo le mani. E poi viene detto è un'iniziativa culturale, al che posso, con tutto anche lì l'afflato del mondo, capire che la pizza sicuramente è parte del nostro patrimonio culturale, però ecco, prima della pizza forse vi poteva far venire in mente qualcos'altro, e quindi devo dire non l'hanno azzeccata bene. Poi certo, anche lì il montare di polemiche politiche ti fa pensare, ma se invece di questi che ci sono ora avessero governato quegli altri, avrebbero fatto poi tanto diversamente? Probabilmente avrebbero fatto la festival della pizza e della schiacciata, sarebbero andati poco oltre. Quindi però bisogna riconoscere che in luogo poco battuto, piazzale Michelangelo, e iniziativa culturale, festival della pizza, ecco ragazzi, una bellissima figura non l'avete fatta.
Eh sì, poi insomma la polemica continuerà, perché anche dal punto di vista della concessione, l'abbattimento dell'80% del canone di occupazione sul suolo pubblico, sono vari gli aspetti che fanno scattare un po' tanti dei temi che in questi mesi sono stati al centro dell'attenzione per l'uso e il consumo degli spazi pubblici. Ma tu dicevi, no, forse l'altra parte avrebbe fatto lo stesso. Ci sono dei parallelismi che sono stati richiamati. Ti cito il caso di un cittadino a margine dell'incontro a San Bartolo del candidato del centrodestra Heike Schmidt, che a fronte appunto dell'elenco che faceva Schmidt rispetto agli asili nido, all'aiuto agli anziani, alle politiche di partecipazione e per far fronte all'emergenza abitativa, ha detto sono tutte cose di sinistra, gliele faranno fare i suoi alleati di centrodestra, e lui ha detto sostanzialmente le hanno sottoscritte e poi comanderà il sindaco. C'è questa attesa rispetto a politiche che appunto sembrano essere di centro-sinistra, e l'elettorato si chiede ma come un candidato di centrodestra le potrà mettere in pratica? Tutto questo sdogana quella che è un po', no, l'identificazione rispetto all'area politica di riferimento, che è un po' l'obiettivo proprio dello stesso Schmidt.
Bella domanda, bellissima domanda, perché ecco qui si va su quelle cose che possono veramente avere un rilievo, perché io, se poi devo essere sincero in termini anche di proposte, ultimamente sarà Funaro ne ha fatte di interessanti rispetto agli asili, rispetto alle aree verdi, rispetto, ecco, vedo che grosso modo Schmidt non si discosta poi troppo in questo da alcune delle proposte di Funaro. Ha ragione nel dire che poi è il sindaco con l'elezione, da quando c'è l'elezione diretta, sappiamo, no, quanto i sindaci sono in grado di pesare. Lo abbiamo avuto anche qui a Firenze una prova di questo, quando Renzi vinse le primarie e poi vinse le elezioni da sindaco, lo fece anche in barba a molti, forse al principale dei partiti che lo sostenevano, dando a lui una forte linea di indirizzo. Però sappiamo anche che Renzi aveva un profilo politico che fin dall'inizio si era giocato su questo punto di accordo con gli elettori: voi votate me prima ancora del partito che mi candida, perché io farò questo, questo, questo e questo. E poi l'abbia fatto un altro paio di maniche, ma rimaniamo al punto. Schmidt non è quel profilo lì. Schmidt è un profilo che sicuramente non ha una pertinenza storica con uno o l'altro partito che dell'alleanza che lo sostiene, però non è neanche un profilo di rottura che si è imposto dicendo io per, in quanto io e non i partiti che mi sostengono. C'è questo mutuo accordo tra Schmidt e i partiti che lo portano come candidato nel loro nascondersi dietro di lui per ovvia convenienza politica, in una città dove il centrodestra non è mai stato maggioritario e quindi ha tutto l'interesse a non mostrarsi con i propri vessilli sapendo che non sono vincenti. Quindi non vedo, anche per quanto sapendo tutti i poteri del sindaco che la legge nuova gli dà, non credo che lì ci sia lo spazio per dire una rottura radicale. Probabilmente, dovesse mai vincere, potrebbe avere un margine di manovra. È un'ipotesi che rimane di scuola, dovessi darla per plausibile, mettiamo per buono che vinca, mettiamo per buono che governi, non vedo lo Schmidt che fa il Renzi di destra, se posso dire la verità.
E allora siamo in conclusione, giusto una battuta te la chiedo sulla versione animalista di Nardella Funaro. Più che altro sappiamo che ci stiamo occupando di amministrative su Firenze, ma la foto opportunity, diciamo, con gli animali domestici, Nardella battaglia per gli animali, una direttiva UE per tutelarli, e Funaro lancia l'idea di un garante. Quando è circolata invece la foto di Nardella con l'animale in collo, un'Europa misura di zampa, ho letto i commenti, effettivamente non erano per niente generosi. Il tema è importante, però insomma gliene hanno suonate di cotte e di crude rispetto a quelle che potrebbero essere invece altre priorità. Un'uscita di comunicazione per strizzare gli occhi ai proprietari di animali sempre di più dalla gestione pandemica o cos'altro?
Beh, secondo me era nata con quell'intenzione lì, poi però il rischio di ritrovarsi a fare un po' la parodia del Berlusconi che si presentava seduto nel giardino della propria villa con il biberon che dava all'agnellino di turno, secondo me anche i riferimenti visivi deve starci un po' attento, perché sennò poi rischi di generare più che solidarietà e voglia di votarti un sorriso e voglia di farti un commento sarcastico, come credo poi si sia risolta.
Allora, a noi mancano 3 settimane di collegamenti pre-voto, Tommaso Ciuffoletti, poi commenteremo il post-voto, non so cosa aspettarmi da questi 20 giorni, ma insomma ci risentiremo lunedì, sicuramente imbuttiamola in politica, grazie per essere stato con noi.
A te buona giornata.
Dei messaggi durante il nostro collegamento con Ciuffoletti, imbuttiamola in politica, dovrebbero fare la pizza per la GKN al Piazzale, oppure ci scrivete ancora, scusate ma dove vivono questi politici? Noi ignorantemente mi chiedo se ne accorgono solo ora, credo che in qualsiasi città del mondo vorrebbero avere da gestire un luogo del genere, il riferimento dovrebbe essere al Piazzale ma anche alle Cascine, potrebbe diventare veramente un luogo di bellezza e di possibilità per molti di lavoro. E poi, ma la sagra del della pizza permanente sui gradini di Santo Spirito va bene invece? E poi anche una domanda sarcastica: ma perché Renzi vi sembra di sinistra? Poi c'è chi aveva rimosso l'immagine di Berlusconi con l'agnellino in collo e insomma fa valutazioni rispetto, diciamo, al livello basso del dibattito politico. Insomma, siamo andati un po' a scandagliare quelle che sono state le tematiche, gli hashtag, no? Di questa campagna elettorale per le amministrative. Ci torneremo anche nei nostri prossimi spazi informativi. Intanto linea al GR di Popolare Network e poi l'assessore alla mobilità Giorgetti in collegamento con noi.
.30 buongiorno, le notizie di Popolare Network. La morte del presidente iraniano Raisi. È in corso il trasferimento dei corpi di tutte le 9 vittime dell'incidente dell'elicottero su cui viaggiavano avvenuto ieri. Le operazioni di ricerca si considerano dunque concluse. Sulle cause di quanto avvenuto non c'è al momento una dichiarazione ufficiale. Ieri i media iraniani hanno parlato di una fitta nebbia che potrebbe aver causato l'incidente. A Teheran è in corso una riunione di emergenza del gabinetto. Il governo iraniano intanto ha annunciato che continuerà ad operare senza interruzioni. Farian Sabai.
La carcassa dell'elicottero su cui viaggiava il presidente Raisi insieme al ministro degli esteri Abdullahian e ad altri funzionari della Repubblica Islamica è stato ritrovato nei pressi di Sungun, che è molto vicino al confine con l'Azerbaigian. Un drone ha identificato la fonte di calore. Un momento molto delicato per l'Iran, perché qualche giorno fa erano ripresi finalmente i negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Iran in Oman, poco più di un mese dopo l'attacco dell'Iran a Israele con i missili il 13 aprile. Ora la Costituzione iraniana prevede che se un presidente muore un altro viene scelto. Nell'81 c'erano state nuove elezioni, ma nel 1989 un emendamento della Costituzione diede maggiori poteri al leader supremo per decidere. Secondo questo emendamento non sono necessarie subito nuove elezioni, il vicepresidente, il capo della magistratura e il presidente del Parlamento possono formare un triumvirato con l'ok del leader supremo. In ogni caso la situazione è complessa, bisogna anche assicurare un cambio di guardia. Non è detto che il primo vicepresidente che si insedia con l'ok del leader supremo sia in grado di portare avanti il suo incarico.
Nella striscia di Gaza, quella appena trascorsa, è stata un'altra notte di bombardamenti. Colpita Jabalia a nord, il centro dell'enclave tra Khan Yunis e Nuseirat, e di nuovo Rafah nel sud. A Gaza City le truppe israeliane hanno cerchiato l'ospedale di Al-Awada, uno dei pochi ancora funzionanti nell'enclave. Medici Senza Frontiere denuncia che medici e pazienti non possono entrare né lasciare la struttura, che al momento ha anche terminato le scorte di acqua potabile. Prove d'intesa tra le destre estreme europee, divise tra loro su molte questioni. Ieri, alla raduno degli spagnoli di Vox, c'erano tutti i principali leader, l'ungherese Orbán, la francese Le Pen e ovviamente Giorgia Meloni, che si candida a fare da ponte in Europa tra i conservatori e i nazionalisti. Meloni vuole replicare lo schema del centrodestra italiano anche all'Europarlamento. Dovessero avere i numeri, sarà un'impresa non semplice, viste le differenze su molti temi, a partire dal sostegno militare europeo all'Ucraina. È attesa per oggi la decisione dell'Alta Corte britannica sull'estradizione di Julian Assange, il giornalista fondatore di WikiLeaks, che negli Stati Uniti rischia fino a 175 anni di carcere. Oggi a Milano ci sarà un presidio in attesa della sentenza dalle 12 alle 19 alla Loggia dei Mercanti. Quattro persone, pare tutti detenuti, sono rimaste lievemente intossicate a Milano nel corso di un principio di incendio divampato all'interno del carcere di San Vittore. Nessuno in gravi condizioni. A bruciare, secondo le prime informazioni, sono stati 6 materassi, probabilmente per un'azione dolosa all'interno di un'unica stanza. I 4 intossicati dal fumo sono stati visitati nell'infermeria della struttura detentiva e il 118 non ha effettuato trasporti in ospedale. È accaduto poco dopo le 23 nel quinto reparto della prigione, in una cella situata al primo piano. Le previsioni meteo per oggi: al nord tempo instabile, verso sera pioggia a partire dal Piemonte e poi via via sulle altre regioni, piogge temporali al centro, al sud cielo sereno o poco nuvoloso. È tutto per il momento con le notizie. L'informazione di Popolare Network torna alle 10:30.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8x1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Diamo la situazione del traffico e della mobilità in questo lunedì 20 maggio. Cominciamo dalla 1, dove troviamo code a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e il Bivio con la 1 e per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso il capoluogo. In Fipili code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze, in carreggiata opposta code a tratti tra Cascina e Navacchio e coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario, segnaliamo guasto tecnico sulla linea tra Firenze Campo di Marte e Compiobbi, permane inoltre il guasto tecnico sulla linea anche all'altezza di Vaglia. I treni interessati ai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via Poggi in vista del Tour de France e sul Lungarno Vespucci, ancora interventi in via De Marignolli e via Ponte di Mezzo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Filmopera, al Cinema La Compagnia, la nuova edizione della rassegna dedicata al bel canto. 5 appuntamenti cinematografici dal 20 maggio al 28 giugno a cura del critico Gabriele Rizza in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. In programma film d'autore che raccontano la grande opera lirica realizzati da alcuni dei più grandi maestri del cinema. Info e programma completo su cinemalacompagnia.it. Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Giovedì 23 maggio alle 19, Tartit, dal nord del Mali, il gruppo musicale al femminile che ha contribuito a diffondere la conoscenza della cultura e della lingua Tuareg in tutto il mondo. Concerto in collaborazione con il Festival Au Désert Firenze.
Ma non l'hai ancora fatto il test gratuito per l'epatite C? Se hai tra i 35 e i 55 anni, corri a farlo! Domenica 26 maggio in uno dei punti attivi nelle piazze della Toscana. Testiamoci, perché quando l'infezione è ancora asintomatica, può essere curata. Scopri dove fare il test gratuito su regione.toscana.it/testiamoci. Campagna promossa da Regione Toscana.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Contro Radio.
Yeah.
Alle 8:41 minuti di nuovo con voi Newsline per collegarci subito come ogni lunedì mattina con l'assessore alla mobilità di Firenze Stefano Giorgetti. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Assessore, mancano davvero pochi collegamenti per appunto questa legislatura e fare un punto su tutte quelle che sono le tematiche, le infrastrutture, i cantieri che ci hanno accompagnato in questo tempo. E allora fotografiamo la situazione per quanto riguarda la tranvia e le tranvie.
Beh, allora, per quanto riguarda la tranvia in costruzione adesso a completamento è la variante al centro storico, i lavori stanno proseguendo, si sta completando tutte le pavimentazioni in piazza San Marco, ma anche le finiture in piazza della Libertà. Come sapete, domenica prossima faremo la partenza da piazza San Marco con il tram, quindi proveremo anche la fermata di piazza San Marco per venire verso la fortezza, e quindi anche questo sarà un ulteriore punto, insomma, di arrivo per quanto riguarda le lavorazioni. Poi sono in fase di completamento sulla Pira e la Marmora, in modo poi ci sia il collegamento attraverso Viale Matteotti per tornare direttamente in piazza della Libertà. Quindi diciamo siamo alla fase finale delle lavorazioni. Per quanto riguarda invece la linea per Bagnaripoli, i lavori sono iniziati dal parcheggio scambiatore di Bagnaripoli, sono iniziati dal nuovo ponte sull'Arno, sono iniziati nelle zone dove verranno fatte le sottostazioni elettriche attraverso le bonifiche degli ordigni bellici, per poi iniziare proprio i lavori veri e propri. Ma prima va fatto, ci sono questi passaggi da realizzare, sono in corso delle asfaltature e delle sistemazioni delle viabilità propedeutiche poi ai cantieri della tranvia, per cui anche da questo punto di vista stiamo andando avanti, mentre l'altra linea, quella che porterà verso Bezzano,
sì,
è in conferenza dei servizi.
Per quanto riguarda la linea verso le piagge, dunque verso Campi Bisenzio, e a che punto siamo?
Ecco, su quella sono in fase di, sapete, sono già appaltati i lavori, e quindi ci sono già le imprese che realizzeranno sia la 4.1, che è la linea che dalla Leopolda arriva alle piagge, ma anche la 4.2, che è quella che prosegue dalle piagge arriva a Campi Bisenzio. E in questo momento sono in corso le fasi della progettazione fino ad arrivare sulla 4.1 alla progettazione esecutiva, con diciamo la fase contrattuale si sta completando, e che vorremmo in qualche modo far partire i lavori entro la fine di quest'estate. E mentre la 4.2 è più indietro con la progettazione, è partita rispetto a quelle che sono le richieste del PNRR, perché su quella ci sono soldi del PNRR per far partire i lavori all'inizio del 2025, perché tutto deve essere completato entro la fine del 2026. Quindi diciamo che prima partirà il tratto che dalla Leopolda arriva alle piagge, e poi partirà a seguire anche il tratto che dalle piagge arriva fino a Campi Bisenzio.
Allora, sono arrivati un po' di messaggi, vediamo se volevo chiedere all'assessore quali siano i tempi per prossime fasi di rifacimento di Viale Redi con le piantumazioni delle nuove piante, ci chiedono.
Allora, quello è un lavoro che viene seguito dall'ambiente principalmente. Però lì avevamo tutta una serie di fasi di realizzazione legate proprio anche alla possibilità poi di fare la piantumazione degli alberi. Credo che la prossima fase sia stata studiata per ripartire diciamo nell'estate, per poi arrivare al termine dell'estate alla piantumazione delle piante.
Bene, assessore, per quanto riguarda lo scudo verde invece diamo qualche indicazione, ricordando la fase di messa in esercizio, ma solo per monitoraggio, insomma per verificare il funzionamento e non l'operatività in termini di sanzioni. Però quali saranno i tempi?
Allora, per quanto riguarda l'aspetto dello scudo verde, è stato fatto un incontro, il Ministero ha richiesto un incontro per alcune precisazioni legate soprattutto alla disciplina dei bus turistici, e quindi gli uffici ora stanno mandando le integrazioni richieste dal Ministero, hanno richiesto anche degli elementi relativamente alle cartellonistiche, e dopo rimarremo in attesa del permesso del Ministero. Noi ad oggi prevediamo di poterlo iniziare ad attivare da settembre, però come diceva, ricordo che soprattutto il primo anno sarà un anno di monitoraggio dei mezzi, e poi seguirà quello che è l'accordo che abbiamo fatto con tutti i comuni della città metropolitana, che è stato seguito per la città metropolitana da sindaco Asini, e per quanto riguarda i comuni di Firenze invece ho seguito io, e che riguarda appunto una scaletta, cioè un inizio graduale anche per quanto riguarda l'aspetto delle successivi step dei mezzi, e soprattutto non ci sono previsioni di pagamento di nessun ticket per entrare nella città di Firenze.
Ci chiedono a che punto siamo con il restyling di via Carducci.
Via Carducci è una situazione un po' difficile, nel senso che noi eravamo già pronti per andare in gara, perché come sapete lì ci sono stati vari progetti. Prima avevamo chiesto alla sovrintendenza di poter cambiare il manto della viabilità, poi il progetto non è stato approvato, e allora sia i marciapiedi, che avevamo già previsto di fare in pietra, ma cambiando il manto della viabilità non è stato approvato, quindi è stato fatto un nuovo progetto completamente in pietra, che è stato approvato dalla sovrintendenza. Poi sono state trovate le risorse, perché è un intervento importante, che si sta parlando circa di 1.800.000 euro di intervento, e l'abbiamo finanziato con dei fondi del Ministero, che era a disposizione della città di Firenze. Ora, rispetto a questi fondi c'è stato un problema del Ministero, che non ha rinnovato la commissione che verifica queste erogazioni, quindi abbiamo dovuto interrompere in questo momento la gara. Sarà questione però di poco, spero, perché venga rinominata questa commissione per poter poi procedere. Però diciamo, il progetto è approvato, i fondi sono stati individuati, eravamo in gara, c'è questa situazione un po' di blocco legata a questa commissione che deve rinominare il governo.
Ci chiedono ancora quando verrà risistemato il cordolo della corsia preferenziale in via Ponte di Mezzo. Al momento, dopo i lavori sul manto stradale, è pericolosa e dissestata. Questa può essere una segnalazione importante, assessore, se non aveva ancora preso in carico la questione.
Sì, allora, in via Ponte di Mezzo praticamente siamo riusciti a sbloccare la situazione, perché sapete, lì le opere di urbanizzazione erano legate all'intervento lì di Esselunga, e quindi anche le ditte facevano le opere di urbanizzazione, erano delle ditte legate a quell'intervento, e proprio oggi, quando parleremo dei lavori, parleremo appunto della riasfaltatura in programma in questa settimana di via Giovanni De Marignolli e di via Ponte di Mezzo, e quindi già in questa settimana inizieranno tutte le opere per sistemare le asfaltature e poi sistemare di conseguenza anche tutti gli aspetti legati alla preferenziale.
Tema su cui torneremo, perché davvero costantemente ci chiedono aggiornamenti su quell'area. Allora, però, sullo scudo verde tornano delle domande, cerchiamo di accorparle, assessore. Sì. Con la mia moto del 94 potrò circolare dopo l'avvio dello scudo verde, e ancora uso l'auto Euro 4 sempre in ottime condizioni, quasi esclusivamente per andare al lavoro fuori Firenze, non ci sono valide alternative con i mezzi pubblici, chiedo che vengano previsti dei permessi per usare l'auto per questa necessità.
Sì, allora, intanto bisogna capire se l'Euro 4 è diesel o è benzina, perché chiaramente ci sono dei vincoli diversi. Ad oggi, per l'anno del monitoraggio, non ci sono particolari vincoli per l'Euro 4, poi ci sarà scalare Euro 2, Euro 3, Euro 4, quindi si parlerà successivamente al 2026. Anche se fosse un Euro 4 diesel, per quanto riguarda gli aspetti dello scudo verde. Per la moto va lo stesso discorso, va visto il tipo e le caratteristiche del mezzo rispetto ai livelli di inquinamento.
Non stiamo parlando di moto d'epoca, altrimenti questo avrebbe già
no, se sono delle moto d'epoca come le auto d'epoca, ci sono appunto delle modalità che stiamo studiando rispetto alla registrazione di questi mezzi per andare in deroga.
Certo. Assessore, andiamo ai cantieri per questa settimana, diamo uno sguardo e una carrellata di informazioni importanti.
Sì, ecco, per quanto riguarda i cantieri, continuano le asfaltature legate anche al passaggio del Tour de France, e quindi ci sono le asfaltature programmate in Viale Poggi che termineranno alla fine di maggio, quindi queste sono delle asfaltature importanti, ma allo stesso tempo, come dicevo precedentemente, in questa settimana, quindi da lunedì 20 e martedì 21, partiranno i lavori per l'asfaltatura di via Giovanni De Marignolli e poi a seguire anche via del Ponte di Mezzo. Quindi questa settimana avremo, attraverso dei restringimenti di carreggiate, dei vie di sosta, l'asfaltatura, mentre poi a seguire ci sarà anche l'asfaltatura di via Mariti. Questa è in fase di programmazione, che però verrà svolta in orario notturno, e quindi la programmazione è un po' più complessa, però verrà via Mariti, sarà riasfaltata in orario notturno. Quindi ecco, intorno quindi anche a quest'area del cantiere, che per ora è bloccata e ferma per tutte le vicende che ognuno conosce, però per quanto riguarda le opere di urbanizzazione siamo riusciti a sbloccarle per poterle portare avanti e poter completare e mettere in sicurezza la viabilità e anche i marciapiedi dove è possibile intervenire. Poi ci saranno dei lavori sul Lungarno Vespucci, sono dei lavori di rifacimento di asfaltatura dopo passaggio dei sottoservizi. Lì fu fatto a suo tempo un intervento molto importante di Publiacqua, di sostituzione di importanti tubazioni Publiacqua, e quindi verrà fatta questa asfaltatura con delle chiusure dalle 21 alle 6 di alcuni tratti tra Piazza Vittorio Veneto e via Magenta. Poi abbiamo via della Loggetta, inizieranno proprio da oggi dei lavori per nuovi allacci sia alla rete idrica sia alla fognatura, quindi di porre particolarmente attenzione a quella zona per quanto riguarda gli aspetti della mobilità. E poi il lavoro importante che spero a breve poi anche terminerà, perché ha creato una serie di disagi, ma è molto importante, dell'interramento della linea ad alta tensione elettrica tra San Lorenzo e Greve e Peretola, e sono lavori in via San Bartolo della Centoia, via Simone Martini e via Livorno, e quindi ci saranno queste lavorazioni che continueranno in questo periodo. Ci saranno dei restringimenti carreggiata in via Livorno, in via Simone Martini, ci sarà anche un divieto di transito in via San Bartolo della Centoia, quindi riporre particolarmente attenzione anche a queste lavorazioni.
Allora, a proposito di riasfaltatura, ci chiedono, già una segnalazione era stata rivolta su viale Cadorna, all'altezza dei ponticini ci sono ben due buche molto pericolose per scooter e bici, ci vengono segnalate. E poi invece vorrei sapere se è stata presa in considerazione la mia segnalazione del pericoloso incrocio tra via Giovan Battista e via allora, via Amici. Dunque, chiedo all'ascoltatore o all'ascoltatrice di darci indicazioni precise, perché sta modificando il messaggio in corso d'opera. Su via Cadorna, assessore, c'è qualche novità rispetto ai lavori di riasfaltatura?
No, allora non mi sembra che ci sia in programmazione su viale Cadorna una riasfaltatura, però si può intervenire, io mi sono già segnato per un intervento comunque ora di messa in sicurezza.
Allora, invece la questione
ecco, sì.
Via Giovan Battista Amici e via Cairoli, pericolosità di questo incrocio.
E via Cairoli?
Sì.
Sì, ho capito. Beh, su questo ora poi potremo un pochino vedere, ma mi sembrava che si fosse già visto questo aspetto, se ne fosse già parlato, e su questo noi avevamo previsto, siccome, se non ricordo male, lì abbiamo un'intersezione con tre attraversamenti pedonali, un progetto di allargamento proprio dell'aspetto dei marciapiedi, quindi il restringimento della viabilità, perché lì abbiamo delle viabilità abbastanza ampie con la sosta a pettine, se non ricordo male, e quindi l'allargamento dei marciapiedi in modo da ridurre l'aspetto della dell'intersezione e ridurre l'aspetto anche della viabilità e la messa in sicurezza. Quindi i lavori, gli uffici stanno già lavorando su questo tipo di intersezione, perché questa ne avevamo anche già parlato, quindi avevo dato il via a fare queste lavorazioni proprio di messa in sicurezza, che consistono nell'allargamento in prossimità dell'incrocio del marciapiede, e quindi di fatto si riduce l'ampiezza della carreggiata in arrivo e quindi si rallenta dove abbiamo lo stop, e quindi diventa l'intersezione più sicura, ed è più sicura anche l'area della sosta, è più sicura la viabilità, è più sicura la visibilità, e soprattutto l'attraversamento pedonale è leggermente arretrato rispetto all'intersezione, anche questo diventa un elemento di maggiore sicurezza.
Quindi possiamo dire che è presa in carico la segnalazione? Un'ultima osservazione, Giovanni dice: perché non viene considerato fra i lavori di via Mariti, Ponte di Mezzo, il fatto di sopprimere il mega semaforo davanti l'ex Manzoni, con una rotonda ampia e fluida, sia pure non perfettamente circolare? È una situazione lì che potrebbe avere sviluppi dal punto di vista delle modifiche per fluidificare il traffico, visto che non ci sono sezioni, ci dice, viarie degne di essere d'ingresso alla città, almeno potrebbe funzionare il flusso piuttosto che fare da imbuto, da tappo in sostanza.
Sì, allora lì fu a suo tempo fatta una verifica, non ci sono le dimensioni per poter realizzare una rotatoria, perché torno a ripetere, i movimenti che ci sono a quel semaforo sono tanti e sono importanti, però non c'è proprio spazio materiale per realizzare una rotatoria. A suo tempo fu proprio fatto questo livello di valutazione, però non ci sono le caratteristiche perché si possa realizzare, soprattutto si possa realizzare in modo che sia fluida e che sia in sicurezza. Poi dopo fu fatto anche uno studio rispetto ai flussi, perché ci sono dei flussi troppo diversi nell'arco della giornata, e quindi un impianto semaforico riesce a migliorare il passaggio rispetto invece a una rotatoria che ha sempre comunque gli stessi tempi, mentre questi semafori lavorano su più piani semaforici e quindi cambiano le tempistiche, per esempio fra la mattina e pomeriggio, quindi fra l'ingresso in città e l'uscita in città, e quindi a suo tempo fu già visto che l'impianto dava maggior garanzia.
Assessore, si parla di una segnalazione di biciclette, quindi non possiamo non prenderla. Facciamo uno strappo davvero in chiusura per la ciclabile, certo, di Lungarno dei Pioppi, interrotta da tanto tempo. A chi si può chiedere quando verrà ripristinata? Quanto tempo ci vorrà ancora per riprendere la funzionalità di questo percorso?
Allora, guardi, su questo, che è una cosa che è all'attenzione dell'amministrazione, anche noi ci stiamo lavorando, pur non essendo una competenza diretta nostra, perché ci sono dei lavori della regione che hanno appunto interrotto questa ciclabile, quindi si sta cercando la soluzione perché si possa riuscire in qualche modo ad avere un percorso alternativo, perché i lavori non sono brevi. E quindi si sta lavorando proprio per poter dare un percorso alternativo, perché ci sono arrivate tantissime richieste da questo punto di vista, e quindi cercheremo di dare una soluzione.
Quindi non quel tratto, ma un'alternativa per rendere sempre un percorso possibile per attraversare quell'area. Importante, e poi naturalmente ci dia aggiornamenti su tutte questi fascicoli, bene, tra virgolette, d'accordo, che sono aperti. Grazie, a lunedì prossimo, assessore Giorgetti.
Grazie a voi, arrivederci.
Aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
La comunicazione efficace usa strategie innovative. Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok. Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio.
Passate da 4 minuti, ben trovato anche a Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto per In Fondo a Sinistra, l'ultima fascia di Newsline.
Buongiorno, oggi. Ben trovati.
Allora, Gaza ora, messages from a dear friend. Vogliamo parlare di questo progetto che arriva alla seconda tappa italiana questa sera alle 21 presso il Teatro Cantiere Florida. Un gruppo di artisti del panorama italiano leggerà le testimonianze del regista Hossam Al-Madun da Gaza per dare voce a un messaggio di pace. Raccontiamo il progetto, come è nato e le sue finalità, da parte della direttrice artistica e coproduttrice di AZ Theater per l'Italia, Leante Roach. Ben trovata. Buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'accoglienza su Controradio. Sì, è un progetto che noi portiamo avanti a Londra da decenni, però non in questa forma specifica. C'è una collaborazione con la compagnia di Hossam Al-Madhoun dal 2002 in tante forme diverse che si è intensificata forse in seguito all'attacco israeliano su Gaza del 2008-2009. Io sono coinvolta in questi progetti da 8 anni circa, perché ho studiato persiano e arabo a Oxford, quindi parlo l'arabo, ho vissuto 2 anni in Libano, ho visto il nord della Galilea dal sud del Libano.
Parla anche il farsi.
Per caso. Come?
Parla anche il farsi.
Sì, certo, ovviamente. È la mia lingua preferita, però grazie, l'arabo è molto divertente pure. E quindi sì, tornata a Londra, sono stata coinvolta in tanti progetti diversi con artisti della striscia di Gaza, che erano comunque sempre difficili da realizzare, no? Perché c'era sempre questa barriera fisica. Non erano tempi di genocidio come oggi, però comunque erano tempi di assedio, no? Quindi noi non potevamo andare là e soprattutto loro non potevano venire qui, quindi trovavamo sempre dei format a distanza diversi, però in cui eravamo entrambi partecipi. E l'anno scorso stavamo lavorando sull'adattamento di testimonianze del 2008-2009 e proprio a settembre, se non erro il 10 settembre, eravamo a fare una lettura in un parco di Londra per lavorare sullo spazio pubblico avevamo una chiamata video in live streaming con appunto Hossam, il regista dei quali leggeremo le testimonianze stasera, e il suo collega Jamal, che sono i cofondatori di Theatre for Everybody a Gaza. È arrivata la figlia di Jamal, Yara, giovanissima, che ci mostra il suo anello di fidanzamento e gli dice: sto per sposarmi. E poi meno di un mese dopo è cambiato tutto, no? Soprattutto per loro.
Come è cambiato? Come è cambiato anche il senso artistico, culturale, ma anche il messaggio dei messaggi che vengono contenuti in questa raccolta di testimonianze e di testi che vengono condivisi col pubblico?
È un'ottima domanda. Allora, i messaggi sono iniziati ad arrivare il 9 ottobre, quindi noi abbiamo il progetto di prima l'abbiamo sospeso e ci siamo messi a leggere, ma proprio dal 23 ottobre, una cosa così, le testimonianze, che erano già 12 al tempo. E le testimonianze, se ho capito bene la domanda, sono cambiate nel tempo, perché riflettono sia i cambiamenti della situazione, no? Quindi 3 sfollamenti da Gaza City a Nuseirat, da Nuseirat a Rafah, la morte di amici e familiari, la perdita, il non avere notizie, la separazione di Hossam da sua moglie per un periodo, la cura della madre di 83 anni per la quale non ci sono farmaci, chiaramente, perché gli ospedali sono tutti, se ci sono distrutti, e se non sono ancora del tutto distrutti devono prendersi cura dei feriti urgenti di guerra, no? La figlia che era andata a fare un master in Libano, però poi era talmente in preda al panico che è andata in Egitto per cercare di far uscire i genitori ed essere vicina a loro. Quindi da un lato c'è proprio questa situazione che Hossam ci narra in continua, come dire, degenerazione, e dall'altro c'è il cambiamento della sua scrittura che riflette la stanchezza, no? Della sopravvivenza, e che diventa a tratti più surreale, a tratti veramente più stanca, come se non c'è più così tanto da dire, iniziano a esserci liste in ciò che ci dice: 6 mesi di questo, 6 mesi di quello. Quindi sì, direi, dal mio punto di vista i cambiamenti sono questi due: da un lato la situazione e dall'altro l'impatto psicologico che ha la situazione su una persona là che prova a raccontarla assiduamente.
Senta,
in forma scritta.
Da un punto, appunto, parlando di cambiamenti, lei in generale, ma non solo evidentemente, come vive il fatto che la rappresentanza palestinese in questo momento sia, per chi ha fatto del femminismo la propria ragione di vita, non è proprio il massimo, mi verrebbe da dire, per usare un eufemismo. Questa cosa come la vivete voi?
Cioè, come lavorare in un contesto conservativo da un punto di vista dei diritti delle donne, dice.
La sentiamo ancora?
Ah, scusi, sì, no, volevo solo che sincerarmi di aver capito bene.
Sì, chiedo scusa.
È una domanda. Sì, credo che sia... Allora, è difficile rispondere in poche parole.
Sì, è vero anche questo.
Però quello che direi è che in questi mesi ho capito tanto come in inglese si parla tanto di intersezionalità, no? Di tante lotte diverse. E quindi direi che quello che è successo in questi mesi è come proprio se fosse cambiato il mio modo di pensare in seguito, sia al seguire la situazione, però forse anche a capire tante cose di come mi era stata presentata la storia europea, la storia del Novecento, il colonialismo, i diritti delle donne. E quindi direi che la mia lotta di femminista ha molti punti in comune con la lotta del proletariato globale e anche del sud globale, ed è una lotta che va contro le forme di potere, che siano il patriarcato o il colonialismo o la supremazia bianca o l'islamofobia o l'antisemitismo, e il modo in cui tutte queste vengono utilizzati per dividerci tra di noi piuttosto che riconoscere che in una struttura di potere siamo in qualche modo tutti vittime, anche le persone che le esercitano loro malgrado, e che siamo legati tra di noi di questi rapporti tra vittime e carnefice che vanno scardinati. E il femminismo per me è importantissimo, però è una di queste lotte, ovviamente da donna è quello che esperienzo in prima persona, però non è l'unica, e non la vedo in opposizione ad altre lotte.
Dopo l'appuntamento di quest'oggi a Firenze, questo evento si sposterà poi a Napoli, a Roma, a Genova e a Milano.
E ricordiamo che tutti i partecipanti a questo progetto di cui abbiamo voluto parlare oggi danno il loro contributo gratuitamente, e i ricavi eventuali saranno devoluti in aiuti umanitari immediati a Gaza attraverso vari canali, tra cui Medici Senza Frontiere. Ricordiamo l'appuntamento di stasera alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze in collaborazione con l'associazione 11 Agosto. Grazie a Jante Roach per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci. Vi aspetto stasera.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
nonostante l'instabilità del meteo, Raffaele, non ce lo concediamo un viaggio adesso per mare.
Ma
minuto.
Siamo in collegamento con quel bucaniere?
Pensavo tu dicessi.
No. Sì. Siamo alla radio. Siamo alla radio, calma
Cipriani,
il gesso.
Anche a te un brivido corso lungo la schiena.
Ma sai che i bucanieri alla fine erano quelli che facevano dei grandi barbecue. Da questo viene il nome. Capito?
Io non l'ho mica detto per un caso, caro Lorenzo Cipriani. Io sono circondato da persone maliziose di scarsa fede.
Assolutamente sì.
Cercavo la citazione colta perché
Lorenzo Cipriani, per chi non l'avesse proprio riconosciuto al volo, ma insomma
c'era belli se ripresa da questo sbandamento, diciamo, ci fosse impazzito di lunedì mattina. No.
Mare Nostrum è Nostrum.
Andiamo
proprio
a noi.
Sì, perché vogliamo con Lorenzo condividere quest'opera che è uscita Navigando nella storia, un periplo del mondo antico in barca a vela, giunti editore. Prima di salpare per nuovi lidi, Lorenzo, ci lasci questo contributo importante non solo per chi vuol viaggiare ma anche dal punto di vista socioambientale. Guarda come te l'ho messa, Lorenzo.
Bellissimo.
Ecco.
Lorenzo, sì.
Prego.
Nessuno è riuscito
a far sta zitto Lorenzo Cipriani per più di due secondi. Chiara, mi complimento
vero,
con
vero.
Te.
No, ma perché stamattina siete partiti in modo così effervescente, era un piacere ascoltarvi. Ho detto, ma guarda quante cose hanno da dire, capito? Allora, vi devo dire questa cosa, questo viaggio era nato al termine del nostro giro del mondo, quando noi stavamo tornando, rientrando nel Mediterraneo. Valerio ed io su Milanto avevamo cominciato a pensare di realizzare un giro del mondo antico, quindi un giro del mondo, e noi ci siamo sentiti sulla radio durante questo giro del mondo antico. Poi di questo giro del mondo antico io ne ho scritto un libro per Giunti editore che si chiama Mare Nostrum, Navigando nella storia, un periplo del mondo antico in barca a vela, perché noi abbiamo ripercorso diciamo le rotte degli antichi popoli che si affacciavano sul Mediterraneo, che sono stati alle origini della nostra cultura. Ecco, quindi l'idea era quella di ripercorrere quelle rotte lungo dei viaggi che univano popoli, terre, e quindi attraverso tutta l'Italia, la Sicilia, poi la Grecia, e poi risalire su per all'interno dell'Eubea fino a Monte Athos, le isole, lo stretto dei Dardanelli, Troia, e poi risalire tutto il Mar di Marmara fino ad arrivare a Istanbul, la porta d'Oriente, scendere giù di nuovo tutto l'Egeo con le isole del Dodecaneso, le isole Sporadi su e quelle Cicladi, e poi la costa dell'Asia Minore dove sorgevano le grandi città tipo Efeso, Mileto, e poi ci siamo spinti fino addirittura al Mar di Levante per tornare indietro, toccare Rodi e poi di nuovo le Cicladi, di Creta, e poi Malta, di nuovo la Sicilia, la Sardegna, le isole Baleari, la Spagna, e poi tornare al nostro punto di partenza, cioè il mare della Tuscia, ovvero cioè Viareggio, in pratica la nostra Toscana,
da dove eravamo partiti. L'operazione che Lorenzo fa con questo libro è veramente molto bella, perché qui si tratta di riprendere il tema del viaggio, il tema delle esplorazioni, il tema delle origini della nostra civiltà, che Lorenzo fa attraverso la storia dell'arte, la musica, il teatro e appunto i viaggi, e di restituirli a noi. Cioè questo Mare Nostrum, questo libro che esce in questi giorni, è un libro veramente molto bello perché ci fa viaggiare, è un libro di viaggio, e insieme anche un libro di storia, è un libro di avventure, un libro di memorie, è veramente tante cose però vissute da chi con Valerio Bardi su Milanto è stato in questi posti oggi, in questi anni, drammatica ed esaltante al contempo l'esperienza del giro del mondo durante il Covid, di diverso sapore questa che invece ci racconta questo continente liquido, no? Come lo definiva un grande storico, che è il nostro meraviglioso Mediterraneo, il nostro drammatico cimitero più grande del mondo, ma è un luogo che veramente ancora oggi ci parla con le sue storie, Lorenzo.
Sì, infatti io mi sono chiesto cosa può ancora insegnarci il Mediterraneo, no? Dove tutto ha avuto inizio, perché inizio il libro facendo questa riflessione, dicendo che a un certo momento della storia è avvenuta una sorta di Big Bang dell'umanità, è nato la nostra, cioè, civiltà è sbocciata come un fiore che si apre in un mattino di primavera, ed è sbocciata già per questo fiore è sbocciato già perfettamente formato, con una straordinaria capacità di pensare, di organizzare il mondo secondo le regole imparate dalla natura. Quindi questo viaggio vuole anche ristabilire un contatto con la natura, perché navigare nel Mediterraneo a vela oggi vuol dire veramente navigare come facevano i nostri predecessori. Cioè, quando noi ci mettiamo in mare, sì, è vero, abbiamo delle barche molto più sicure oggi, degli strumenti tecnologici, però quando ci mettiamo in mare niente è cambiato, navighiamo ancora con gli stessi venti, spinti dalle solite correnti. Quando arriviamo nei porti diamo volta alle bitte con i soliti nodi, voglio dire, e ci fermiamo nelle solite rade, andiamo nei soliti porti, ci facciamo tirare dai soliti fari all'orizzonte posti sui promontori delle coste o sulle alture delle isole, e la notte ci facciamo ancora guidare dalle stelle quando alziamo gli occhi al cielo, perché sono ancora quelle, brillano allo stesso modo che ai tempi di Erodoto e ai tempi di Omero.
Lorenzo, poi c'è questo aspetto che ha la doppia valenza delle quattro triglie, no, comprate in ogni porto, sia per una ricerca scientifica ma anche per una convivialità con gli ospiti che hanno preso parte al viaggio. Ce lo vuoi raccontare in sintesi?
E qui viene infatti il bucaniere, perché poi queste triglie finivano in padella oppure arrostite, ma ecco,
ma
sì,
prima,
era un progetto.
Prima che cosa accadeva?
Ma prima c'era un altissimo progetto scientifico che avevamo ideato insieme al Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, nella persona del professor Duccio Cavalieri, che voi in radio conoscete molto bene. Certo. E quindi io ero stato formato dal Dipartimento all'interno di un progetto di Citizen Science finanziato da Regione Toscana per fare questo campionamento di acqua e di triglie. Queste triglie io le dovevo prendere in ogni luogo, quindi abbiamo fatto 26 punti di campionamento in tutto il Mediterraneo, dovevo estrarne le interiora e mettere, ero stato formato per fare questo, disporle dentro a delle provette con una soluzione che conservava il DNA, metterle in un freezer e negli stessi luoghi di campionamento prelevare anche dei campioni di acqua. Ecco, da questo campionamento l'Università di Firenze, in particolare due dipartimenti, quello di biologia e quello di chimica, hanno fatto un progetto per individuare quei microorganismi che disgregano naturalmente le microplastiche. Il progetto ora è nella fase di revisione di articoli scientifici e sotto un processo di peer review, sono già state realizzate due tesi e andiamo avanti, perché adesso vorremmo fare lo step successivo. A partire dal prossimo autunno faremo un'altra ricerca su questo tema, più circoscritta e più approfondita nell'arcipelago toscano.
Lorenzo Cipriani, naturalmente prima di ripartire tra poco, a fine mese, ci sono delle presentazioni.
Sì, c'è una presentazione che ti vede coinvolto, Raffaele, ecco. Fra l'altro, il 30 di maggio alle ore 18:30 presso l'Odeon Giunti presenteremo il libro. E la sera stessa faremo lo spettacolo che Maria Cassi ed io abbiamo messo in scena, che si chiama Mediterraneo, un'avventura stupefacente fra miti, sirene ed eroi, che è tratto in parte dal libro che ho scritto, da Mare Nostrum. Quindi ci abbiamo costruito questo spettacolo che stiamo portando un po' in giro nei teatri, quindi il 30 lo faremo di nuovo al Teatro del Sale, all'interno di quel meraviglioso festival che sarà il Festival del Sale, la seconda edizione del Festival del Sale in tutto il quartiere di Sant'Ambrogio. Quel giorno sarà dedicato al Mediterraneo, quel giorno Firenze, Chiara e Raffaele diventerà un'isola del Mediterraneo. Parleremo di Mediterraneo all'Odeon Giunti, lo rappresenteremo al Teatro del Sale, mangeremo nel quartiere di Sant'Ambrogio pietanze mediterranee.
30 maggio, già segnato in agenda. Nel frattempo ci arriva un messaggio che ci dà l'occasione anche per saperne di più, ma quest'estate Lorenzo organizza qualcosa di fruibile per noi poveri mortali?
Assolutamente, però purtroppo quest'estate sono quasi del tutto
soldati.
Abbiamo esaurito tutte le tratte, un po' soldato, ma perché ci siamo concentrati nel realizzare dei team building per alcune aziende, poi facciamo anche delle crociere, ma sì, di carattere storico, e poi facciamo dei corsi di vela. E questi corsi di vela sono stati promossi e finanziati da quella fantastica fondazione culturale che si chiama Fondazione Poma di Pescia, con cui abbiamo iniziato una collaborazione per realizzare queste prime Poma Sailing Week. Quindi faremo dei corsi di vela. Sono loro un po' che tengono le fila di questa cosa, però se qualcuno vuole ed è interessato a fare dei corsi di vela può contattare la Fondazione Poma di Pescia. Forse ancora dei posti ci sono loro che tengono un po' il polso delle prenotazioni.
In ogni caso il libro si chiama Mare Nostrum, navigando nella storia, un periplo del mondo antico in barca a vela, edito da Giunti, l'autore è Lorenzo Cipriani. Un grande abbraccio Lorenzo, grazie per essere stato con noi.
Un abbraccio a voi, a presto e buon vento a tutti.
Siamo a un passo dal GR di Popolare Network, la prima fascia informativa locale di Newsline termina qui, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.